E benvenuti all'Astronauticast numero 4, il podcast di forumastronautico.it. Io sono Michael Sacchi, alias Captain Archer.
E io sono Marco Zambianchi, alias Marco Zambi.
Anche in questo numero vi porteremo news e approfondimenti sul mondo astronautico e astronomico.
Non solo notizie, ma anche una rilettura in chiave ironica dei fatti e delle tendenze del panorama aerospaziale italiano e internazionale. Michael, passiamo subito al sommario di questo numero.
Come sempre abbiamo la nostra rubrica delle news, questa volta un po' ridotta rispetto al solito, per restare un po' nei tempi. Poi abbiamo l'intervista con Damaris Sarria, una famosissima blogger americana che è molto seguita e attualmente è impiegata come contractor presso la NASA, ma con il sogno segreto di diventare astronauta. Poi una breve parte umoristica, live from Milano, dopo la visione di Marooned, famoso film americano degli anni, cosa sono, 40?
No, dai, poveracci. No. E deve essere del 68-69. Infatti era stato impietoso il confronto con 2001 Odissea nello spazio, che era coevo ma aveva ben altri effetti ottici e realismo nella riproduzione dello spazio. Oh, comunque ce ne siamo.
Sicuramente post lunare, no?
Sì, sì. Sì, sì, sì.
Bene, bene. Quindi un po' dopo gli anni 40. E poi abbiamo il calendario, anzi no, le news sulla stazione spaziale con Luca Frigerio, Luca sul forum, poi la consueta rubrica sul calendario del mese e poi le news astronomiche Sky News con Alberto Zampieron, alias Albi85 sul forum.
Allora, diamo inizio alla discussione di alcune news. Come ha detto già prima Michael, per ragioni proprio redazionali abbiamo deciso di dare un deciso taglio a questa parte e di portare avanti davvero solo le notizie più significative. E come non iniziare, visto anche la giornata in cui stiamo registrando, il 21 di giugno, a parlare di STS-117, la missione attualmente ancora in corso ma solo per qualche ora, visto che per questa sera intorno alle 19:50 ora italiana è previsto l'atterraggio della navetta Atlantis al Kennedy Space Center. Le previsioni meteo non sono troppo positive, vedremo se appunto questa discesa stabilita nella Florida sarà mantenuta o verrà spostata al giorno successivo o in un altro momento in California. Ancora non abbiamo dei dati definitivi, però che vi invitiamo è di andare di corsa sul forum www.forumastronautico.it se ancora non lo avete fatto, perché insieme a un nutritissimo thread chiamato STS-117 Mission Log, nella parte download trovate una ricchissima sezione di filmati, purtroppo come numero inferiore alle scorse missioni per una serie di problemi tecnici, ma come qualità questa volta abbiamo puntato su video ad alta risoluzione, poco compressi, quindi con dei file un po' più grossi ma senz'altro più soddisfacenti. Un'altra new entry di questo periodo sul forum è stata la collaborazione audio del nostro utente Maxi, cioè Massimo Martini, che ha registrato per noi una cronaca quotidiana di quanto avveniva nello spazio nel corso di questa missione STS-117. Lo potete scaricare già da ora a puntate quotidiane, oppure aspettando qualche giorno dopo l'uscita di questo podcast troverete un'unica registrazione che riporta tutte le cronache una di fila all'altra come primo extra di Astronauticast. Passo adesso la parola a te, Michael, per le altre due notizie.
E l'altra notizia, che si ricollega sicuramente con la missione dello shuttle che sta per terminare, STS-117, è il ritorno di un passeggero diverso rispetto all'andata, cioè su Nita Williams, che ritorna sulla Terra dopo aver battuto il record precedente di una donna americana nello spazio, che era detenuta da Shannon Lucid ed era di 188 giorni, quindi 188 giorni and counting per Sunita Williams, che inoltre ha anche battuto il record di tempo in passeggiata spaziale per una donna, ed è di 29 ore e 17 minuti per l'esattezza.
Quindi, bel risultato.
Complimenti a Sunita, che avrebbe potuto anche battere il record totale americano se fosse tornata come previsto con il Discovery, cioè ad agosto invece che a giugno.
Ma scommetto che sarà soddisfatta lo stesso, via.
Dice che sentivo un'intervista, effettivamente la Terra comincia a mancare dopo questo periodo. Poi abbiamo una notizia che avevamo dato nello scorso podcast, se vi ricordate, in cui John Young aveva dichiarato che Ares 1 non avrebbe funzionato, in modo piuttosto sorprendente e parco di dettagli, ecco. Beh, alla fine questa notizia è finita in una bolla di sapone, non c'è molto da dire, se non vi invitiamo anche a guardare sul nostro forum, ci sono parecchie perplessità comunque su Ares Primo, è una situazione sempre in evoluzione.
Sì, si tratta di uno dei post più infiammati dell'ultimo periodo, perché ci sono stati diversi scambi di opinione, sia tecnici che, tra virgolette, più sentimentali, più di cuore. Però davvero questo input di John Young ha lasciato tutti abbastanza perplessi, perché è finito senza stravolgenti rivelazioni come magari io stesso mi aspettavo. Beh, ma a questo punto chiudiamo con la parte delle news, non prima di aver dato anche per voce il benvenuto a tutti i nostri nuovi utenti. Il forum ha riscosso un discreto successo nelle ultime settimane, ci sono stati tanti nuovi arrivi, tra cui anche molte ragazze giovani, per cui a tutti voi il saluto della redazione di Astronauticast e del vostro amministratore. Ma non indugiamo oltre, abbiamo deciso di dedicare alcuni numeri del podcast alle donne. Alle donne nel campo aerospaziale, perché questa accoppiata, cioè spazio e donna, è abbastanza rara rispetto a quella invece più usuale, quella del classico astronauta maschio, e abbiamo deciso di aprire questa serie con l'intervista a Damaris Sarria, come già vi aveva detto Michael, però non indugio, perché lascio volentieri la parola a Paolo Amoroso, che è stato un po' lo scopritore del blog di Damaris e che ce ne parlerà diffusamente, quindi la parola a te, Paolo.
Grazie Marco. Beh, diciamo che alcuni divulgatori, esperti e appassionati di astronautica ed esplorazione dello spazio criticano l'atteggiamento di comunicazione della NASA con il pubblico, perché ritengono la comunicazione della NASA un po' troppo formale, burocratica, quasi aziendale. Ciò che manca, ritengono queste persone, alla comunicazione della NASA è un po' di entusiasmo, di passione per l'esplorazione dello spazio. Per esempio la passione di una donna, ed è per questo che alcuni divulgatori appassionati di astronautica e di astronomia hanno cominciato a notare il blog di Damaris Sarria, questa ragazza americana che sta completando e continuando i suoi studi di ingegneria aerospaziale e che attualmente lavora per il centro, per la NASA, al centro spaziale Kennedy, e si occupa del sistema di protezione termica dello shuttle. I giornalisti e divulgatori hanno iniziato a notare questa ragazza perché tiene un blog chiamato How I Am Becoming an Astronaut, che si può raggiungere eseguendo una ricerca con Google, in cui inserire semplicemente il suo nome e cognome, cioè Damaris Sarria, è il primo risultato che risulta. E in questo blog Damaris racconta la sua esperienza, i suoi studi che sta compiendo per realizzare il suo sogno e il suo lavoro per la NASA e a diretto contatto con i principali tecnici e con le missioni dello Space Shuttle. Ho segnalato prima sul forum e poi specificamente anche a Marco questo blog e questo personaggio, proprio perché molti ritengono che sia necessario un volto nuovo, una persona che come Damaris unisca non solo passione ed emozioni, ma anche una solida competenza in campo aerospaziale. In questa intervista quindi Damaris ci racconta come ha iniziato ad appassionarsi di astronautica, di esplorazione dello spazio, qual è il suo lavoro, quali sono i suoi sogni e soprattutto ci parlerà del suo blog di cui ho parlato.
Ciao Damaris.
Ciao Damaris e benvenuta ad Astronauticast. Vorrei farti solo qualche domanda sulla tua amore per lo spazio e su perché e come hai sviluppato questa tua passione.
Ho iniziato a appassionarmi di spazio durante la missione STS-54. Ricordo che nel 1993 stavo seguendo lo shuttle Endeavour orbitare intorno alla Terra su NASA TV. Ero seduta sul mio letto guardando la TV, era senza sonoro e rimasi incantata dalle meravigliose immagini della Terra dall'alto. Ma quello che ha attratto la mia attenzione è stato il momento in cui venivano lette le biografie degli astronauti. L'astronauta Susan Helms è diventata la mia vera fonte di ispirazione. Donna e laureata in ingegneria, aveva anche conseguito un master. Io avevo 12 anni e ne rimasi davvero impressionata, in particolare ascoltando tutti i traguardi che lei aveva raggiunto. E mi dissi, se ce l'ha fatta lei, allora ce la posso fare anche io. E da quel momento tutto ha avuto inizio.
Perché pensi che l'esplorazione dello spazio sia importante o possa essere utile o fonte di ispirazione?
L'esplorazione dello spazio è senza dubbio importante, perché sono molte le comunità che utilizziamo nella nostra vita quotidiana che devono la loro esistenza alla tecnologia spaziale. Dai cellulari ai GPS, sono così numerose che se facessimo un passo indietro e guardassimo tutte le conquiste acquisite grazie alle tecnologie spaziali, ci accorgeremmo che senza queste praticamente nulla funzionerebbe nel modo in cui siamo abituati oggi. È per questo che ho il più grande apprezzamento per i ricercatori, gli scienziati e gli ingegneri, che ci rendono capaci di esplorare lo spazio mettendo a punto nuove tecnologie. Una delle principali ragioni per le quali voglio diventare astronauta è di continuare a progredire, utilizzando i frutti del loro duro lavoro, che ci permetterà di tornare sulla Luna ancora una volta e di arrivare su Marte, ma anche di lottare contro malattie come il cancro.
Questa è una domanda che molti utenti del forum si fanno. Sono molto interessati al curriculum e agli studi da intraprendere per diventare un astronauta. Per quanto ti riguarda, che genere di studi hai fatto e stai facendo per diventare astronauta?
Sono molti a farmi questa domanda. Ho conseguito la mia laurea in ingegneria aerospaziale dalla A&M Texas University e attualmente sto frequentando la Embry-Riddle Aeronautical University, dove ho quasi completato il mio primo master in scienze aeronautiche. Il mio curriculum prevede molte materie matematiche e scientifiche. Ho frequentato molti corsi a questo riguardo. E continuerò i miei studi con un secondo master, forse in ingegneria dei materiali. Non ho ancora deciso al 100%, ma l'orientamento è in quel senso. Ma per diventare un astronauta, oltre alla laurea in ingegneria o in scienze biologiche o in matematica, è fondamentale avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa in questi campi specifici.
Parliamo un pochino del tuo blog. Cosa pensi di questo nuovo genere di media come blog e gli altri strumenti di social networking? Possono essere utili secondo te per incoraggiare l'entusiasmo e l'interesse nelle scienze spaziali?
Assolutamente sì. Oggi viviamo in un mondo nel quale la tecnologia avanza rapidamente e così fanno anche i mezzi di comunicazione. Insieme ad altri strumenti di social networking, l'uso del blog è diventato estremamente popolare. Credo che il mio blog abbia comunicato l'entusiasmo e la passione che metto in ciò che faccio. Perciò sì, certamente i blog sono utili per stuzzicare e catturare l'attenzione del grande pubblico. Sai, quando ho creato il mio blog, il messaggio voleva essere: ehi, questo sono io e questo è ciò che faccio, ma ad un livello molto personale. Parlare a tante persone da ogni dove, ponendosi da un punto di vista personale, aiuta molto. Se ne cattura l'attenzione e diventano molto più interessati ed entusiasti sull'argomento.
Di certo hai saputo fare grandi cose con il tuo blog, non è vero?
Ti ringrazio. Beh, effettivamente sì. Quando ho iniziato non avrei mai pensato di ottenere tutto l'interesse che invece ho avuto. Ricevo anche moltissimi commenti positivi che mi stimolano a continuare e mi rendono, beh, molto felice.
Senza dubbio hai un bel po' di fan da queste parti.
Grazie molte.
Vuoi dire qualcosa di speciale alle donne che sognano di diventare astronauti o esploratrici spaziali? Forse puoi trovare le parole giuste per motivare le nostre donne a intraprendere questo genere di esperienza.
Certamente, in generale è cosa nota che ci sono meno donne che uomini impegnate nel campo della scienza, della matematica e dell'ingegneria. Incoraggio fortemente ogni donna a raccogliere la sfida di impegnarsi in questi ambiti e di renderli amichevoli. A chi vuole diventare un astronauta, un'esploratrice dello spazio, io consiglio di avere ben chiaro cosa si vuole fare. Dovete ripetervi ogni giorno quali sono i vostri obiettivi e lavorare per ottenerli. Cercate le opportunità giuste, quelle utili a avvicinarvi a questi traguardi, fino a farlo accadere. Lungo la strada incontrerete degli ostacoli come in ogni sfida che si rispetti, e così è capitato a me. Il modo di affrontare queste difficoltà è di affrontarle come tutte le prove della vita, che quando arrivano ti sfidano, ma ti danno anche l'occasione di motivarti e diventano una nuova forza per andare avanti. Il punto chiave quindi è non arrendersi mai.
Sei coinvolta nella preparazione della missione STS-120 che porterà l'astronauta italiano Paolo Nespoli in orbita? Per caso l'hai mai incontrato?
Come sappiamo, la missione STS-120 farà volare il modulo italiano NPLM a bordo dello Shuttle Discovery, aiutando il completamento della Stazione Spaziale Internazionale. Sono personalmente coinvolta in questo volo, visto che collaboro alla preparazione del Discovery per la missione. Io e gli altri ingegneri del mio gruppo eseguiremo delle valutazioni di tipo ingegneristico del sistema di protezione termica dell'orbiter, che include le mattonelle, le coperture termiche e gap filler tra una piastrella e l'altra. Non ho mai incontrato Paolo Nespoli, ma sono certa che avrò questa occasione quando lui e il resto del suo equipaggio visiteranno il Kennedy Space Center.
Ok, c'è anche la possibilità che tu possa incontrare personalmente qualcuno di noi, visto che stiamo organizzandoci per venire in Florida ad assistere al lancio di Nespoli o magari a qualche altro. Insomma, dipende da come STS-117 si concluderà. Ovviamente ci auguriamo che vada tutto per il meglio, così ti potremo salutare di persona, se sei d'accordo.
Certamente, non vedo l'ora.
Bene Paolo, dopo aver ascoltato questa bella intervista di Damaris, mi sembra giusto rispolverare dal nostro archivio informatico una registrazione che un po' per scherzo, un po' perché esauriti, abbiamo fatto qualche mese fa in occasione di una manifestazione di cui poi magari ci parli direttamente tu. Siccome ho notato che sei un fine analista delle varie modalità di comunicazione della scienza e anche una persona molto ironica, mi sembra giusto non toglierti spazio e lasciare a questo punto a te la possibilità di introdurre quello che stiamo per ascoltare.
Grazie Marco, il documento a cui ti riferisci è una registrazione che abbiamo fatto in una pizzeria il 31 marzo del 2007 dopo aver assistito alla giornata dedicata allo spazio della rassegna di film e documentari scientifici Vedere la Scienza Festival 2007. È stata una giornata molto lunga, piena di film e documentari interessanti, in particolare il film molto noto intitolato Marooned, cioè Abbandonati nello spazio, che è durato soltanto 2 ore e 13 minuti. Ecco, dopo questa esperienza abbiamo deciso di registrare una serie di commenti e di riflessioni sui film che abbiamo visto, inventando un nuovo genere di comunicazione che unisce riflessione, aspetti di cineforum, convivialità e gastronomia, un genere che potremmo definire trashcast, anche per adeguarci a queste nuove modalità di comunicazione della rete e di internet.
Sono assolutamente d'accordo. Bene. Allora ascoltiamolo insieme.
Ciao, benvenuti a tutti all'Astronautico 1,5. Come al solito siamo a tavola, perché si sa, non si fanno mai cose serie, si sta sempre a tavola. Il suono imperante è quello delle masticate, però grazie a Dio il saggio del nostro forum, il grande Paolo Amoroso, ha deciso di rilasciare a tutti voi una dichiarazione solenne a suggello di questa magnifica iniziativa.
Mi è stata chiesta una dichiarazione su questa giornata di Vedere la Scienza Festival dedicata allo spazio. In realtà mi astengo da questa dichiarazione perché è un conflitto di interessi. Collaboro infatti con l'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università degli Studi di Milano, che ha organizzato questa manifestazione, e anche quest'anno il mio contributo è stato fondamentale. In particolare ho collaborato ad aggiungere francobolli, etichette alle buste con le quali abbiamo spedito i programmi della manifestazione. Quindi mi spiace, ma il mio autorevole parere per questa volta non potrò darlo.
Bravo, bravo, grazie Paolo, sei veramente incisivo. Immaginiamo che la tua saliva sia stata parte integrante di tutta questa operazione, così come quella dei nostri commensali che che stanno continuando a gozzovigliare alla faccia della nostra intenzione di registrare qualcosa di sensato. Dai, allora passiamo la parola al grandissimo Dario H Spacewalker, che parlerà rigorosamente a bocca piena.
Buonasera a tutti. Non ho molto da dire, anche perché sto finendo di cenare, quindi... Comunque devo dire, ottima iniziativa e molto interessanti i filmati proposti, soprattutto il film che abbiamo potuto vedere. E niente, sono molto contento di aver rivisto poi Paolo e ho conosciuto anche altri amici, tra cui Michael. E niente, ripasso la parola a Marco, che vedrà di chiudere degnamente questo nostro intervento.
No, volevo chiedere prima di chiudere un gran commento anche al nostro Capitan Archer, e in particolare riguardo al film di cui parlava Dario, che si intitolava Marooned. Effettivamente veniamo da 3 ore e mezzo di documentario a esclusivo tema astronautico trattino astronomico, e quindi quale miglior film e quale titolo più appropriato?
Dunque, che dire, cosa posso aggiungere a questo? Io sono arrivato oggi pomeriggio a giochi ormai iniziati, diciamo, con un kebab nello stomaco, e sono stato accolto da un interessantissimo documentario, un po' lento se vogliamo, però forse è l'associazione al kebab che ha fatto un po' il lavoro del sonno, ma scherzi a parte, è stata una bellissima giornata. E il film finale, Marooned, è stato un po' due maroon. Il terzo tempo è un ritmo un po' lento da 2001 della scena nello spazio. Comunque, la chiudiamo qui, in mezzo alle chiacchiere e al cibo. Un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast e al podcast numero 3.
Oh, rieccoci Paolo. Allora, però qui dobbiamo fare una promessa, se no alla nostra prossima manifestazione non arriva nessuno. Allora la faccio solenne: per la prossima Astronauticon 2, quella che si terrà a Montecatini in novembre, dobbiamo sforzarci di essere più seri. Io ho cominciato dalla voce.
Sì, naturalmente, certo.
Diario dalla Stazione Spaziale Internazionale, mese di maggio 2007. L'equipaggio della Spedizione 15 ha iniziato questo mese focalizzando il proprio lavoro sui preparativi per l'arrivo della capsula cargo Progress M60. La Progress è decollata dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, alle ore 7:25 minuti e 38 secondi locale, di sabato 12 maggio 2007. Con il suo carico di oltre 2,5 tonnellate di carburante, aria, acqua, cibo e materiale vario. Docking imminente, i motori della Progress M59, attualmente agganciata all'IS, sono stati utilizzati per innalzare la quota di volo del complesso spaziale, andando anche ad aumentare il numero di opportunità di rendezvous per la missione STS-117 dello Space Shuttle. Giovedì 10 maggio i controllori del volo di Houston hanno svolto un test sul Control Moment Gyroscope numero 3, che sono presenti in numero di 4 sull'IS, sono delle masse che ruotando a velocità che possono raggiungere i 6.000 giri al minuto forniscono stabilità attitudinale al complesso spaziale. Durante questo test il giroscopio è stato fatto ruotare con diverse inclinazioni a diverse velocità per verificare la presenza di attriti o vibrazioni. Ad ogni modo, questo giroscopio verrà sostituito prossimamente durante la missione STS-118. La Progress M60 si è agganciata al boccaporto di coda del modulo di servizio Zvezda alle ore 12:10 AM CDT di martedì 15 maggio, mentre la stazione stava sorvolando il nord-est delle coste australiane. Nell'arco di pochi minuti, i ganci di chiavisteri del suo sistema di aggancio si sono attivati, unendo saldamente i due veicoli spaziali. Il portello è stato aperto nel corso della nottata per dare inizio all'operazione di scarico. Durante la fase finale dell'avvicinamento del cargo non abitato, il comandante della spedizione 15 Fyodor Yurchikin e l'ingegnere del volo Oleg Kotov si sono appostati nel modulo Zvezda alla console del sistema di approccio e docking manuale denominato Toru, pronti a prendere i comandi della Progress nel caso in cui il suo sistema automatico di guida Kurs si fosse guastato. Nei giorni seguenti l'equipaggio ha iniziato a scaricare il materiale dal cargo. Di seguito, Yurchik e Kekotov hanno iniziato preparativi per le due passeggiate spaziali previste per il 30 maggio ed il 6 giugno. I cosmonauti utilizzeranno le tute russe Orlan per installare dei pannelli di protezione dai detriti orbitali sul modulo di servizio Zvezda e per sostituire degli esperimenti posti sulla chiglia del modulo. Inoltre l'equipaggio ha proseguito preparativi per l'arrivo dello Space Shuttle Atlantis, il cui lancio è fissato per l'8 giugno. Quindi i cosmonauti russi si sono esercitati con la fotografia digitale in vista della ricognizione fotografica del sistema di protezione termica della navetta da svolgere durante le ultime fasi del rendezvous. L'ingegnere del volo Sunita Williams ha assemblato un attrezzo avvolgendolo con un nastro protettivo. Esso verrà utilizzato, se necessario, durante le attività extraveicolari previste durante l'STS-117 per aiutare il ripiegamento del pannello solare P6. Sul finire di questo mese di maggio, Sunita Williams ha anche iniziato a prepararsi per il proprio rientro sulla Terra. I due spacewalkers Yurchikhin e Kotov hanno preparato le loro tute con le varie attrezzature da utilizzare all'esterno, preparando anche la camera di compensazione Pierce. L'attività extraveicolare è avvenuta come da programma mercoledì 30 maggio 2007 ed è durata 5 ore e 25 minuti. La passeggiata spaziale è iniziata con una quarantina di minuti di ritardo per via di alcuni problemi con le comunicazioni. Fyodor Yurchikhin e Oleg Kotov, entrambi alla prima esperienza extraveicolare, hanno installato 5 pannelli addizionali per la protezione dalle micrometeoriti sulla sezione conica del modulo di servizio Zvezda. Inoltre i cosmonauti hanno riposizionato il cavo di un'antenna del sistema GPS che servirà a guidare il docking del veicolo automatico europeo ATV, che entrerà in servizio entro la fine dell'anno. Riguardo al lavoro scientifico svolto in questo mese, Williams ha svolto alcune sessioni con l'esperimento Elastic Memory Composite Inge, che studia le performance di un nuovo materiale elastico da utilizzare nello spazio. Suni ha lavorato ancora con il dispositivo per la rilevazione rapida di sostanze chimiche e biologiche a bordo della stazione. Questo dispositivo servirà per la protezione della salute dei membri della stazione spaziale. Inoltre, l'astronauta americana ha completato la ricertificazione annuale della Microgravity Science Globe Box europea. Kotov, invece, ha partecipato ad un esperimento sulla respirazione. Infine, Sunita Williams ha raccolto gli ultimi suoi campioni di sangue ed urine, a conclusione della sua missione sull'IS, che terminerà il prossimo mese di giugno. Bene, questo è tutto. Da parte mia vi ringrazio per l'attenzione, sperando di non avervi annoiato. Vi do appuntamento al prossimo Astronautica. Da Luca Frigerio è tutto. Ciao!
E siamo dunque al calendario del mese, la nostra rubrica che raccoglie tutti gli eventi o gli anniversari degni di nota per i prossimi giorni. E partiamo da giugno, e questa sera abbiamo prima di tutto il ritorno di Atlantis sulla Terra, a seconda delle condizioni meteo. Vedremo se sarà possibile. Poi, dal punto di vista astronomico, sempre oggi abbiamo il solstizio d'estate, forse per questo che fa così caldo nello studio in cui sto registrando.
Ma veramente, mica solo il tuo, pure qui.
E precisamente alle 18.06 tempo universale. Poi, il 27 di giugno avremo flyby da parte di Cassini, Vitetti, Metone e Mima. Il 27, il decimo anniversario, era il 1997, del flyby dell'asteroide Matilde da parte della sonda Mir. Il 28 giugno avremo il lancio di Genesis 2.
Interessantissimo
molto,
questo.
Molto, aspettiamo con ansia. Il 28 giugno Cassini, flyby anche qui di Encelado, Prometeo, Epimeteo e Rea. E il 29 subito dopo uno dei tantissimi flyby di Titano. Mentre invece per luglio cosa ci dici, Marco?
Beh, ci sono anche qui diversi anniversari strani e alcuni lanci. Il primo di luglio avremo il lancio da parte di un Cosmos 3M del satellite SAR Loop 2. E sempre il primo luglio cade il 45esimo compleanno e 45esimo anniversario della fondazione del Kennedy Space Center, niente po' di meno che. Poi ancora il 4 luglio, oltre che essere il compleanno della mia mamma, a cui faccio tanti auguri, tanto non ascolta questa trasmissione, cade il decimo anniversario dell'atterraggio su Marte di una missione importantissima, il Mars Pathfinder, era anche qui il 1997. Passiamo al 7 luglio, dove abbiamo un altro importante lancio, quello della sonda Dawn, che a bordo di un Delta 2 dovrebbe lasciare la Terra alla volta della fascia asteroidale. il 15° anniversario del flyby della cometa Grigg-Skellerup da parte di Giotto cade il 10 di luglio, e sempre il 10 luglio abbiamo un altro strano anniversario, il lancio del satellite Telstar 1 avvenuto nel 1962. Per quanto riguarda i nostri tanti flyby, segnaliamo un passaggio ravvicinato di Titano da parte di Cassini il giorno 19, e la stessa Cassini il 20 andrà a sfiorare Elene e Teti. Chiudiamo con due anniversari abbastanza nostalgici per quella che è l'astronautica russa. Abbiamo il 22 luglio, il 35° anniversario dell'atterraggio su Venere della sonda Venera 8, e il 29 di luglio, il 25° anniversario della distruzione in atmosfera della stazione Salyut 6, la stazione dell'Unione Sovietica.
Ed è ora il momento del cielo del mese con Alberto Zampiron. Ciao Albiz.
Benvenuti a tutti. Come anticipato nel numero scorso, questo è un periodo piuttosto favorevole per l'osservazione di Mercurio, anche se il periodo migliore era all'inizio del mese, siete ancora in tempo per dargli un'occhiata fugace prima che tramonti e scompaia avvolto dalla luce del Sole. Venere invece crescerà sempre di più come diametro, ma calerà come fase. Complessivamente però aumenterà la sua luminosità, arrivando alla magnitudine di -5.4, che è veramente luminoso a fine di questo mese. Sarà sempre alto nel cielo e quindi ben osservabile e semplicissimo da trovare. Passiamo poi ai giganti del Sistema Solare. Giove comincerà ad essere visibile in serata, ma a causa però dell'altezza sull'orizzonte le osservazioni non saranno delle più comode, anzi, come altezza non arriverà neanche ai 30 gradi per tutto l'arco dell'anno, quindi sarà piuttosto difficile trovare una buona serata osservativa.
È un peccato, ma comunque ci hai offerto molti spunti di osservazione. Cos'altro hai per noi?
Allora, se questi erano gli astri facili da osservare, adesso passiamo a quelli scomodi e scomodissimi, perché proprio non riesce né a dormire la notte. Nettuno e Urano si potranno cominciare a scorgere prima dell'alba, bassi verso sud-est. Marte invece sarà ancora più basso a est e decisamente troppo piccolo per poter scorgere qualche cosa, solamente 6 secondi di diametro. Ricordiamo che il secondo è a 3600esima parte di un grado, e se considerate che la Luna occupa solamente mezzo grado, vi fate voi il calcolo e trovate che Marte è seppur più piccolo di Mercurio, in questo periodo misurano circa 1/300 del diametro lunare, veramente troppo poco. Sempre nel capitolo delle osservazioni scomode possiamo mettere anche Saturno, perché è visibile la sera, si potrà vedere sempre con più difficoltà al crepuscolo e piuttosto basso prima del tramonto. Diciamo che sono le ultimissime occasioni per chi è colto da nostalgia saturniana prima del periodo di inosservabilità. Per quanto riguarda poi la ISS, non sarà osservabile fino a metà luglio e successivamente solo nel cuore della notte in orari piuttosto scomodi, diciamo fra le 2 e le 4, e questo è l'effetto del solstizio che abbiamo appena passato, che permette osservazioni principalmente in quegli orari. Beh, mi sembra che abbiamo completato il nostro consueto viaggio nel firmamento, ricordandovi che per chi è fortunato ad avere un cielo scuro e limpido è sempre un piacere osservare in questo periodo non solo i pianeti ma anche gli oggetti del profondo cielo, ed in particolare, visto che ci avviamo verso l'estate, al più grande spettacolo sopra i nostri occhi, visibile ad occhio nudo, la Via Lattea, seguita subito a ruota poi dalle costellazioni estive ed alcuni fra gli oggetti più interessanti del firmamento. Buone osservazioni a tutti!
Mi associo all'augurio e arrivederci al prossimo numero di Astronauticast. Ciao Albiz.
Bene, chiudiamo questo numero di Astronauticast. Crediamo di avere mantenuto abbastanza efficientemente la promessa di restare nei nostri tempi. Cosa dici, Michael?
Decisamente. Mi sembra di averci messo poco anche con le registrazioni.
Sì, forse la soluzione era morire di caldo e sudare sulla tastiera del computer. Abbiamo trovato la quadratura del cerchio.
In effetti, forse anche quello ci ha spronato ad essere più veloci. Non ci resta che ricordarvi di visitare forumastronautico.it, che tra l'altro con il motore nuovo è ancora più bello, con tutte le migliorie che ogni giorno il nostro admin pensa per noi, quindi onore all'admin.
grazie, e allora io mi prendo la briga di ricordarvi anche l'esistenza del sito gemello, del sito satellite, cioè astronauticast.forumastronautico.it, che ospita questa stessa puntata e tutte le puntate precedenti del nostro podcast. Ecco, giusto in chiusura, prima del fantomatico Ad Astra con cui vi lascio sempre, ricordo il grande argomento che dovremo discutere nelle prossime settimane sul forum, il nostro tour al Kennedy Space Center. Ormai sta per essere archiviata la missione STS-117, quindi invito te, Michael, e Alberto e Fabio Zarantonello e tutti gli amici che si erano fatti avanti con l'interesse a questo viaggio a raggiungerci sul forum e a cominciare davvero a parlare di scadenze, di date e di prenotazioni. Bene, allora, grazie del vostro ascolto, grazie Michael per la tua collaborazione come al solito e a tutti quanti un arrivederci ad Astra. Qui è la segreteria telefonica della redazione di Astronauticast. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
Sono Paolo, ragazzi. Il controllo missione mi ricorda che avete dimenticato qualcosa di molto importante.
Qualche tempo dopo...
Oh, c'è un messaggio in segreteria, fammelo ascoltare un pochino. Michael, vieni anche tu perché vediamo un po' chi ci ha telefonato, magari ci fanno dei complimenti.
Sono Paolo, ragazzi. Il controllo missione mi ricorda che avete dimenticato qualcosa di molto importante.
Accidenti, Michael, ci siamo dimenticati una cosa importantissima, non ti viene in mente niente?
Una cosa importante... Forse Chiara?
Eh sì, Michael, ci siamo proprio dimenticati di ringraziare Chiara Hoang, la bravissima interprete che ha prestato la voce ad Amaris. Chiara, sei stata grande. Spero davvero di poter collaborare con te ancora per qualche occasione.